presentiamo appunto questo libro al professor Vincenzo Vitiello, che ringrazio veramente moltissimo di essere qui con il professor Sile, anche perché penso che oggi avremo occasione di sentire veramente due grandi maestri della filosofia italiana contemporanea, non credo solo italiana. Il libro è questo, Ripensare il cristianesimo, di Analchi Editore, e De Europa come sottotitolo significativo. Sapete, nel cedere la parola immediatamente al professor Sile, sapete che questo libro si colloca all'interno di un ciclo che la Fondazione Centro Studi Campostrina ha organizzato, un ciclo di presentazioni di libri di recenti pubblicazioni dedicati al tema del cristianesimo, che sempre più si propone come non solo come prospettiva di fede o storico religioso, ma come, diciamo, categoria di pensiero da ripensare. Mi preme solamente dire che all'interno dei libri che fin qui abbiamo presentato, che sono, per ricordarvi al pubblico, per chi c'era, il professore, La lettera cristiana della Roberta di Monticelli, Contro il Vangelo armato di Lucio Ordine, e poi abbiamo presentato l'ultimo di Vito Mancuso, L'anima e il suo destino, con una grande giornata. Ecco, questo del professor Vitiello si distingue, a mio modo di vedere, per non proporre un'immagine consolatoria del cristianesimo. Anzi, direi che si distingue proprio perché il professor Vitiello indica nella contraddizione l'elemento precipuo, l'elemento che va a definire il cristianesimo. E il cristiano si distingue nella capacità di vivere e abitare la contraddizione. Per questo il libro si articola con un confronto a viso aperto, perché veramente è un confronto che è conseguenza di anni di letture, con un confronto con i principali autori, direi, della contraddizione, che nell'ambito del pensiero contemporaneo, della prospettiva contemporanea, hanno proposto un pensiero della contraddizione. Non solamente filosofi, anche sguardi poetici, quindi c'è un confronto con Goethe, c'è un confronto con Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, De Unamuno, la Zambrano. Ecco, mi sembra di poter dire che, secondo l'interpretazione del professor Vitiello, nessuno di questi autori, nella loro grandezza, è riuscito compiutamente a pensare la contraddizione che è il cristianesimo. Contraddizione che il cristianesimo porta a massimo grado e vive a massimo grado, che però è la contraddizione stessa che definisce l'Occidente. Cioè quell'uomo che ha tentato di pensare l'unità e che proprio per aver pensato l'unità ha dovuto pensare anche la molteplicità e cercare di operare una conciliazione fra una unità e una molteplicità, perché sennò naturalmente di unità non si può parlare se c'è qualcosa che le si oppone. Allora, tra unità e molteplicità si avvia una dialettica che definisce forse la storia del pensiero occidentale e che questi autori hanno abitato o nell'una sponda o nell'altra, per cui abbiamo o il paganesimo di Goethe che rimane inserito in una contraddizione come elemento della natura, oppure abbiamo una visione irenica di Hegel, per proporre immagini di questa dialettica che racchiude e conclude la contraddizione in l'unità. Allora, nel concludere questa breve apertura, vorrei già porre delle questioni al professor Vitiello, perché naturalmente poi il professor, che poi riprenderemo nel dibattito, se vorrà naturalmente, perché poi naturalmente il professor Vitiello ci dice quale secondo lui deve essere la maniera di interpretare e vivere questa contraddizione cristiana, la contraddizione dell'Occidente che il cristianesimo ha portato a massimo grado. Allora lui, in estrema sintesi, penso si possa dire che insiste nella questione di non risolverla questa contraddizione, di non volerla risolvere attraverso uno sguardo che questo sia poetico o uno sguardo che sia ancor meno teoretico, perché nel momento in cui la si risolve non la si abita più, e la difficoltà invece, il paradosso, lo sforzo che è richiesto al cristiano è quello di restare sempre come in una, diciamo, costante epoché, una costante sospensione del giudizio, rimanere sempre all'interno di questa contraddizione, porsi ai piedi della croce, abitare lì quel punto di intersezione. Allora io vorrei chiedere proprio due domande, una appunto più genuinamente teoretica. Le voglio chiedere effettivamente se questo modo di abitare la contraddizione, di interpretare la contraddizione abitandola, non rischi effettivamente poi di rinunciare a quella prospettiva unitaria che è presente quindi naturalmente nella grande prospettiva appunto irenica di Hegel, di rinunciare a quella prospettiva unitaria che però è uno dei poli della contraddizione, per cui la contraddizione non si può risolvere nella contraddizione medesima, ha bisogno dell'altra sponda che è quella dell'unità. La grande contraddizione è pensare l'unità da una parte e la contraddizione dall'altra. Allora mi chiedo se nell'abitare la contraddizione, nel porsi, adesso citerò un brevissimo parola, nel porsi l'uno di fianco all'altro, proprio per non chiudere la possibilità della contraddizione stessa, nel porsi l'uno di fianco all'altro, se non ci sia appunto poi un pericolo che una di queste due sponde ancora una volta venga dimenticata. Allora cito due righe per arrivare alla seconda questione e per far capire effettivamente quali sono poi le conseguenze di questo abitare la contraddizione, che secondo me può avere il rischio naturalmente di rimuovere questa unità. Allora, come dobbiamo interpretarla? Quali sono queste conseguenze? Una pluralità, dice il professore in conclusione del suo libro, che non ammette ordini di successioni e gerarchie. Da che ordine e gerarchia vigono dentro le singole verità, le singole forme di mondo, ma non al di fuori, cioè sono già in qualche modo dopo la contraddizione. Ne consegue un atteggiamento di ospitalità, fondato non sull'ampiezza panoramica del proprio sguardo, al contrario, sulla limitatezza della propria prospettiva. Atteggiamento che non dà luogo alla comunità del dialogo, questo è un grande punto, ma allo stare accanto nel silenzio. Allora io chiedo, professore, concludendo veramente, poi se ci può chiarificare la possibilità di una traduzione politica di questo. E non intendo traduzione, visto che il professore fa dei corsi celeberrimi di teologia politica, allora chiedo come si traduce questo stare l'uno accanto all'altro, questo porre la tenda in mezzo agli altri, per parafrasare un titolo di un libro recente pubblicato da Aldo Bersoglio, Pose la tenda in mezzo a noi, edito, pubblicato proprio dal professor Bicchiere. Ecco, come si traduce politica? Non siamo forse noi qui oggi a fare i conti con una crisi di questo principio di ospitalità? Non siamo qui forse noi oggi a fare i conti con una crisi di questo modo, forse, di interpretare la contraddizione, che forse, direi io, ha ancora in sé uno sguardo novecentesco, naturalmente la grandezza. Ecco, queste due questioni, per poi diciamo che magari poi riprenderemo il dibattito, adesso però sono già stato troppo lungo, ma è la passione di un libro veramente così bello, così intenso e così non consolatorio, ma che mette in discussione in primo luogo il lettore, e cedo immediatamente la parola quindi a questo Simi.
Sì, Davide ha già detto che noi saremo ingiusti con questo libro, la cui ricchezza non si può naturalmente compendiare in un breve incontro, e perdiamo certo molto, perché è evidente che noi ci concentreremo, come già ha fatto Davide, su la, come dire, l'architettura teorica, che è quella ovviamente più idonea ad una discussione. Però dicevo, perdiamo molto, le pagine su Goethe, le pagine su Hegel sono fondamentali e si inquadrano in una ricerca che Michiello conduce da molti anni, e si inquadrano nella sua prospettiva personale topologica, che dovrebbe avere questo sfondo della topologia di Michiello, della sua cioè personale posizione teoretica, per meglio apprezzare, diciamo, e degustare anche queste pagine così ricche, così importanti, che non sono secondarie, cioè è un percorso che bisognerebbe fare per intero per comprendere molte cose. Non lo possiamo fare, e anch'io mi dovrò concentrare su alcune domande che stimolino il nostro amico e collega illustre, ma che soprattutto riescano ad entrare in un dialogo con voi, che molti dei quali penso non hanno letto il libro, quindi devono cominciare a capire di che si tratta, no? Di che cosa stiamo parlando. Ecco, anzitutto a me preme dire una prima cosa. Credo che il libro, insistendo sulla contraddizione, come diceva Davide Assael, sostanzialmente rivendica una cosa importante, una cosa importantissima, io penso, della tradizione cristiana, cioè che se al cristianesimo togliamo lo scandalo, togliamo tutto, insomma. no? Il cristianesimo non è una religione nel senso quietistico della parola, non è una soluzione, è una domanda ed è una fede. E allora se noi togliamo questo aspetto inquietante, ma soprattutto scandaloso, se questo aspetto viene in qualche modo risolto, ecco, bah, allora francamente ecco, io non ho più molto interesse a discutere del cristianesimo. Le questioni sono due, e sono le questioni semplici e vere, cioè stiamo parlando di un uomo che dice di essere il figlio di Dio, che accetta che gli venga detto, per parafrasare meglio una pagina di Enzo, che accetta che gli venga detto che lui è il figlio di Dio. Questa è una cosa fuori dalla grazia di Dio, tutto, no, fuori del mondo, una cosa del genere, è senza senso. Per un pagano questa frase è la frase di uno che delira, che bisognerebbe curare, poverino, perché sta male. Ecco, se perdiamo questo sfondo, evidentemente perdiamo la svolta fondamentale che il cristianesimo rappresenta nella storia dell'Occidente, non solo dell'Occidente. E l'altra questione è fondamentale, che non si può risolvere, appunto, la cui risoluzione è un impoverimento, è un indebolimento e non una comprensione profonda di cosa significa fede cristiana. L'altra cosa è la risurrezione, il sepolcro vuoto. Perché il sepolcro era vuoto, ma con questo non è detto nulla. Tutti possiamo credere che effettivamente fosse vuoto, questo non significa che il cadavere fosse risorto, e naturalmente la resurrezione significa la resurrezione di tutti, non soltanto del figlio, eccetera, eccetera. Cioè significa un messaggio che con una forza nuova, con una potenza nuova rispetto agli antichi misteri, ma certamente recuperando anche tante cose del paganesimo e più in là ancora del mondo sacro, le trasforma e dice due cose fondamentali. Quello era il figlio di Dio, e quindi, come diceva Nietzsche, ha spaccato la storia in due, come diceva Nietzsche di Socrate, per la verità, no? E quello è risorto, anticipando la resurrezione di tutti i futuri beati, o forse di tutti. Queste, vabbè, sono questioni interne della Chiesa, nelle quali io, che non sono credente, non mi ci faccio di sicuro. Io preferisco pensare di tutti, insomma, va bene, è più facile per me pensare di tutti. Ma questi sono i due punti. Se uno non crede queste due cose e non comprende che questa fede è assolutamente paradossale e assurda per un non credente, e che però lì sta la forza del messaggio cristiano, beh, allora parliamo, insomma, di cose veramente non così degne di meditazione, non così degne di... E allora in questo senso io penso che l'operazione di Vitiello sia quella di un novello Kierkegaard, per dire così, di fronte a Hegel, no? E dice, no, attenzione, ragazzi, qui non si risolve la cosa, perché se la si risolve non avete capito di che cosa stiamo parlando e quale tipo di novità il messaggio cristiano va inserito nel mondo. Certo, le cose non sono poi per nulla così semplici, non me le sto mettendo in maniera molto drastica, e infatti il percorso del libro non le semplifica di certo, e non è che non tenga conto anche, come diceva Davide, dell'altra prospettiva. Direi i punti che mi sono segnato nella lettura si potrebbero riassumere così: Platone per un verso, Aristotele, Agostino, Hegel per l'altro. Ma a queste due maniere differenti di guardare il rapporto del cristianesimo con la filosofia corrispondono due anime cristiane, quindi potremmo dire Gesù per un lato e Paolo per l'altro. E Paolo per l'altro, il più grande dei discepoli di Gesù, che scrive Vitiello, però non esaurisce, insomma, il messaggio di Gesù. Il maestro ne sa di più dell'allievo, per dire così. Nello stesso tempo, poi, in questo quadro gioca un suo ruolo importante quanto ambiguo Nietzsche. E ultimo elemento che vorrei mettere sul tappeto, la faccio un po' lunga perché poi per arrivare a restringere le domande in maniera comprensibile bisogna prepararsi il terreno. Ultima questione, quella del sottotitolo, che già Davide sottolineava giustamente. Il sottotitolo è importantissimo, perché il libro non è soltanto rivolto a ripensare il cristianesimo, è rivolto anche a ripensare il rapporto tra filosofia e cristianesimo, e questa è l'Europa, e ha perfettamente ragione. Questo è il vero problema che abbiamo oggi davanti, sino alle sue, come dire, declinazioni più elementari, quella che appunto veniva chiamata la questione politica dell'accoglienza, no? La questione politica dell'accoglienza. I problemi che vorrei sollevare sono le domande che vorrei fare all'amico Enzo per stimolare un dialogo e un approfondimento assieme a voi. Sono sostanzialmente rivolte anzitutto alla figura di Nietzsche. La lettura che fa Michele di Nietzsche lo fa con un passaggio che mi sono segnato molto bello, dove ricorda una frase che tutti ricordiamo di Nietzsche, cioè là dove Nietzsche sostanzialmente si chiede, dice: Dioniso contro il crocifisso, sono stato capito. E Michiello dice: ma la domanda la fa il lettore o la fa a se stesso? Certo, è una forzatura intelligente del testo per arrivare poi a dire quello che vuol dire Michiello, perché c'è la tentazione di leggere la cosa così, che, come lui dice, non si tratta di scegliere tra le due, tra Dioniso e il crocifisso, tra episteme e follia, come dice lui, c'è una terza via. Questa è la proposta forte che fa Michiello. Cosa vuol dire non si tratta di scegliere tra episteme e follia? Follia è il cristianesimo. È la follia kierkegaardiana, appunto, no? Quella per cui se il cristianesimo non è follia, allora non abbiamo capito la grandezza del cristianesimo, la novità, l'irruzione di cui parla così bene Auerbach, no? Il cristianesimo era uno scandalo per i pagani, una cosa incredibile, insomma, questi sono matti, ma da dove vengono, eccetera, eccetera. Quindi questa è la follia, quello che Nietzsche respingerebbe. Mentre quello che Nietzsche incarnerebbe parlando di Dioniso è l'unità, quello che Assai chiamava l'unità, quindi è un modo curioso, un'attribuzione che io non accetterei, sulla quale mi litigherei, mi chiedo come facciamo da 40 anni, perché ci litighiamo, rinsaldando la nostra amicizia naturalmente. Cioè questa lettura in cui Nietzsche opporrebbe al cristianesimo follia l'episteme eneliana dell'unità diapoliaco-dionisiaco. Cioè bisogna tornare nel mondo ci sono tutte e due, c'è la forma e c'è il movimento, il divenire, c'è insomma una composizione dialettica, il che è molto audace, adesso non voglio dire, è molto audace da dire a proposito di Nietzsche, che è un notorio anti-hegeliano, no? Che non ha certo simpatie per Hegel. Anche se le due citazioni che vengono fatte da Michiello in questo contesto, dice: beh, ma come si può pensare di non essere capiti dopo aver scritto Al di là del bene e del male e Genealogia della morale? Sono d'accordo, questi sono i due testi più alti di Nietzsche sul piano filosofico, e certo Genealogia della morale ha già detto tutto, resta da capire se ha detto davvero quello che gli vuol far dire Michiello, ma questo, diciamo, mettiamolo da parte, perché potrebbe diventare una banale questione di come leggiamo Nietzsche, che non è molto interessante. Diamogli maggiore, supponiamo che Nietzsche abbia detto così. Allora qual è la questione vera che emerge dalle pagine di questo libro? La questione vera è che sia Paolo, sia Agostino, sia Hegel sono degli aristotelici, sostanzialmente sono degli aristotelici, cioè vogliono risolvere il cristianesimo in una pacificazione razionale, scientifica, in una totalità già compiuta, preannunciata come inevitabile, e quindi in qualche cosa di pacificato sin dall'inizio, in un a priori che si è già dato il proprio disegno, in un Dio che interverrà quando dovrà intervenire. Cioè in una interpretazione, adesso dico rapidamente, ma ci sono pagine bellissime del libro che lo dicono con ben altra forza, in una interpretazione storica del cristianesimo. Il cristianesimo è la storia della salvezza, è la storia del peccato, della caduta, dell'incarnazione, della resurrezione, della riapertura della porta del cielo e quindi del compimento della Gerusalemme celeste al di là della Gerusalemme terrestre, ma tutto in un compimento storico che è sin dall'inizio garantito, che è sin dall'inizio garantito. Non si capisce più che ruolo debba avere la fede in questo contesto, perché è tutto così ben sistemato. Sino addirittura alla posizione hegeliana, che criticando Croce Vitiello mi pare mette in luce in maniera molto convincente, non si tratta nemmeno di redimere il peccatore. In Hegel è il compimento di questo cammino, si tratta di redimere il peccato, cioè il male è necessario, il male è una parte del bene, il male è il movimento, diciamo così, dialettico attraverso il quale tutto viene compiuto, anche al di là, anche se la obiezione non viene affrontata, anche al di là della grande obiezione di Ivan Karamazov, insomma, no? Cioè anche al di là della incomprensibilità del male dei bambini, degli innocenti, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ma nel progetto di Dio, Dante Alighieri l'aveva detto già così bene, no? I bambini avranno il loro vestitino, cosa vuoi dargli, i frac, no? Sono piccoli e si accontentano di quel poco di bene che Dio avrà previsto per loro. Ecco, la questione che solleva Vitiello è che Gesù non ha detto questo. Insomma, io sto procedendo con colpi di sciabola, naturalmente, perché questo è un libro complesso, bisogna leggere, ovviamente, no? E quindi Vitiello mi perdonerà, ma lo faccio nell'interesse ovviamente di tutti noi presenti. Gesù non ha detto questo, Gesù non ha fatto questo, Gesù non è questo, Gesù non è il tempo, Gesù non è lo svolgersi del tempo dal passato al presente al futuro, Gesù non è il futuro, questo è importantissimo, no? Gesù non è il futuro, non è l'apertura del futuro, la riapertura del tempo e quindi, come dire, il recupero del passato e del futuro, Gesù non è Heidegger, insomma, no? Per dire così, no? Gesù è il nun, Gesù è l'ora, Gesù è l'istante. Ma adesso vediamo, questo bisogna che glielo facciamo dire un po' a lui, perché è troppo, la responsabilità è troppo grossa. Allora vediamo un momento dove possiamo prendere qualche frase per dare almeno il senso, no, anche della prosa molto bella, molto forte di Vitiello, il quale, badate, riconosce che quello che sta dicendo non è il cristianesimo storico, ben inteso, eh? Non è il cristianesimo, è un cristianesimo che ha avuto una vita, come dire, stentata, sotterranea probabilmente, no? Che continua a esserci e che sarà indistruttibile probabilmente dalla predicazione cristiana stessa, ma che non è il cristianesimo ecclesiale, non è il cristianesimo storico, non è il cristianesimo delle istituzioni, non è il cristianesimo della messa della domenica, non è questa cosa qua, quella che conosciamo tutti, sia che siamo credenti sia che siamo non credenti. Ecco, per esempio, il tempo di Paolo non è il tempo di Cristo, il presente eterno di Paolo non è il presente di Gesù. Quello si espande in passato, presente e futuro nella certezza dell'escato. Questo, quello di Gesù, raccoglie tutti i tempi nell'istante, in esteso, del qui adesso, privo di ogni certezza, solo pieno di meraviglia e terrore, sauma. Solo pieno di la meraviglia e il terrore dell'uomo sulla croce. Lui dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La meraviglia, il terrore reale, diciamo così. E ancora, se trovo altri punti che mi ero segnato, vabbè, la redenzione del male, eccetera, la conciliazione, ma soprattutto c'era un punto precedente in cui si dice in maniera molto chiara, eccolo qui, che Gesù non è la verità. E questa è di nuovo una questione molto grossa anche perché si potrebbe obiettare a Enzo, ma cosa ne fai della frase io sono la via, la verità e la vita? Per la verità bisognerebbe vedere lì come suona la parola verità, naturalmente che non è in italiano e bisognerebbe intendere, ma quello che è il punto, come dire, più originale, là dove si dice che Gesù a un discepolo chiede chi voi dite che io sia, e lui dice tu sei il figlio del Dio vivente, e Gesù proibisce loro di dirlo, ma nello stesso tempo quello che incarna Gesù è visto soprattutto nell'orto di Getsemani. Questo è molto interessante, cioè il Gesù sul quale soprattutto si fa leva è il Gesù che dice non come voglio io ma come vuoi tu, ma che dice anche allontana da me questo calice, cioè che dice non è che sono contento del male perché questo male che mi toccherà questo sarà poi un bene, salverà, no, non c'è nessuna dialettica qui, c'è proprio per carità, insomma, non fatemi fare questo, non fate che mi accada questo, non voglio questo. Vitello paragona questo momento tragico con la immagine nicciana dell'eterno ritorno, dell'orrore dell'eterno ritorno, che sarebbe poi l'eterno ritorno del male, tutto sommato, no? Del dolore, della sofferenza. Ecco, questo Gesù che dice fiat voluntas tua, non come voglio io ma come vuoi tu, ma che nello stesso tempo non dice affatto di essere l'aufebe negheliano che porta su il male e lo trasforma in bene. Questo Gesù non è il Gesù della verità, perché non c'è verità in questa frase, e questo è vero, no? Nel dire fai come vuoi tu ma non come voglio io non lo vorrei, però sia fatta la tua volontà, non sta dicendo hai ragione tu, vuoi bene quello che tu fai, sta dicendo mi sottometto ad una volontà superiore, per così dire. Questo Gesù non è il Gesù della verità, ma è il Gesù del mistero. Del mistero, perché la differenza tra il figlio e il padre è una differenza per Vitello assolutamente inconciliabile. Come dire che il figlio non sa le ragioni del padre, e che nemmeno noi le sappiamo, e che forse non si tratta di ragioni, appunto, che forse la questione non si può risolvere nel Cristo storico che nella storia finisce per dare ragione di questo evento, il quale invece viene guardato nel suo lato scandaloso, contraddittorio e misterioso. Ecco, io direi che sono molto d'accordo con la forza di questa lettura, non dico che sono d'accordo con questa lettura perché non sono un cristiano, quindi non sono colpito da questo, lo leggo da di fuori, con tutto l'interesse che ho naturalmente per la religione della mia gente, no? Guarda, io partengo, è ovvio, no? Ma non ho bisogno di dargli né ragione né torto, non è questo il mio punto. Non sono per niente d'accordo, lo ribadisco, sulla lettura nicciana, dopo dirò un tocco perché no, e quindi è un'utilizzazione di cui riconosco la felicità, l'intelligenza, la finezza, ma certamente non è questo secondo me che è venuto a dire Nietzsche nello Zarathustra. Ma soprattutto, ecco, la questione vera che pongo a Enzo, la questione sulla quale proprio vorrei un confronto, un suo approfondimento, è proprio la questione del mistero. E questo per due ragioni: cioè, intanto, se leviamo il mistero dalle conclusioni di questo libro, leviamo troppo, per così dire, non lo possiamo levare. Enzo non può rinunciarci, no? Deve tenere fermo al mistero come unica via d'uscita dalla radicalità con la quale lui rilegge il messaggio cristiano. Ma perché a me il mistero fa tanto problema? Per varie ragioni. Anzitutto perché a mio avviso non c'è nessun mistero, non solo nel mondo pagano, non esiste mistero in Socrate, giustamente, e questo credo siamo d'accordo, non è motivo di discussione, ma credo non ci sia neppure nel cristianesimo, nei Vangeli non c'è mistero, indipendentemente dalla soluzione paolina che razionalizza tutto quello che si vuole, non c'è mistero. Ma al di là di questa, che può diventare una questione di esegesi, allora qui mi arrendo subito perché Vitello ne sa infinitamente più di me e quindi mi può travolgere con infinite citazioni, ha sicuramente ragione lui, però andiamo alla questione vera. Che differenza c'è tra il mistero e la razionalità? È questo che non capisco. Là dove è mantenuto il mistero, è mantenuto il sottaciuto, il sottinteso, detto, io non lo so, ma se me lo dicessero lo potrei capire. C'è qualche cosa, insomma, che io non posso sapere, che è velato, che è misterioso, appunto, che è enigmatico, ma allora c'è una spiegazione. O c'è il timore che non ci sia l'esigenza della spiegazione. Rimane il perché mi hai abbandonato. Se questo è il mistero, io potrei anche convenire che lo si possa leggere così, si sa bene che questa frase è stata letta in infinite maniere, ma va bene, allora questo è semplicemente l'uomo che esige un fondamento, l'uomo che esige una ratio e che tutt'al più riconosce di non averla, di essere nel dubbio, nella disperazione, nella dicotomia, nella contraddizione, tutto quello che volete, ma c'è una istanza forte che dice: se no la vita non ha senso, se no come ce la mettiamo con questa vita? Ma questo è il cristianesimo della più bell'acqua, cioè è il cristianesimo più tradizionale che ci sia. E quello che il cardinale Martini mi diceva quando abbiamo fatto quella discussione alla statale sul tempo, mi diceva: ma caro professore, io cosa dico alle mie pecorelle? Le cose che dice lei, le cose che dice lei non consolano nessuno, anzi sono un po' inquietanti e complicate per di più, no? E io devo chiarire alle mie pecorelle qual è il senso della loro esistenza, qual è il senso del loro dolore, qual è il senso della loro sofferenza, del senso di ingiustizia della vita, eccetera, eccetera, eccetera. E questa era una lettura tradizionale. Ma anche colui che dice: ma il tutto mi resta un mistero, vuole la stessa cosa, sebbene se ne ritragga dal risolverla in proposizioni storico-metafisiche, soluzioni mondane oppure in soluzioni al di là del mondo, si trattiene, ma vuole la stessa cosa, cioè è della stessa pasta, è della stessa pasta, io non sono di quella pasta lì. Ecco. E penso che Nietzsche non sia di quella pasta lì, per concludere quello che volevo dire. Penso che Nietzsche non, intanto nello Zarathustra, proprio nel tramonto dello Zarathustra, nell'ora in cui si annuncia la navicella d'oro, come tu sai benissimo, non si dice affatto che quella è gioia che risolve il dolore, non si dice, me lo fai dire, ma non a quel passo lì, ma insomma, no, lì si dice proprio che è dolore, è addirittura morte. Ma in generale direi che lo Zarathustra è il profeta di un oltre uomo che non ha più queste idee nella testa, cioè che non ha più da giustificare l'esistenza, non ha più da giustificare questo mondo immaginandosene un altro oppure immaginandosi misteri. No, non è questo più il problema. La vera questione lì diventa una questione che peraltro, ecco, che peraltro, che i paradossi sono belli in filosofia, è molto cristiana, ma letta in un certo modo. E se la smettessimo di pensare che siamo mortali? Perché forse è l'unico modo nel quale possiamo leggere l'eterno ritorno dell'identico, se la smettessimo di avere paura della morte. E questo in fondo non è il messaggio cristiano del siete eterni. No, il Cristo è eterno, eccetera, eccetera. Quindi stranamente dopo questo percorso possiamo forse ritrovarci, no? Come sempre succede nelle nostre discussioni. Però allora ecco, il mistero non mi suona più, io lo lascerei cadere, il mistero non credo ti faccia comodo, il mistero sia più psicologico che teologico. Insomma, mi sono spiegato. Sì, allora adesso a te.
Innanzitutto grazie per queste due forti domande che sono in parte anche delle contestazioni, e questo a me fa sempre molto piacere, perché vivere la contraddizione significa anche assumere tutte le contraddizioni, perché queste soltanto fanno pensare. Vorrei però fare una precisazione preliminare. Tra le tante cose che mi sono assolutamente distanti, vorrei dire tra le tante cose che mi riesce estremamente difficile proprio di cogliere concettualmente, di pensarle, di viverle, di sentirle, ecco, se c'è qualcosa che mi è totalmente strana è la distinzione tra fede e ragione. Non credo che questa distinzione sia possibile farla, non credo che questa distinzione sia possibile viverla, e così via di seguito. Sono distinzioni di carattere storico empirico, la fede viene racchiusa in una serie di dogmi, e allora o si crede o non si crede, indipendentemente da quello che si ragiona, e così via di seguito. Ma certamente non è questa la fede a cui io faccio riferimento e quando mi richiamo. Vorrei cominciare da una difesa iniziale soltanto del termine mistero. Che cosa voglio dire con il termine mistero? Il termine mistero, quando uso la parola mistero, molte volte sono stato indeciso se usarlo, poi mi sono indeciso, perché altre parole come meraviglia, stupore, enigma, eccetera, eccetera, mi sembravano troppo povere. Quando dico mistero, io ho in mente la parola tedesca che è Wunder, e il termine Wunder significa insieme meraviglia, significa insieme anche mistero, e da questo punto di vista uso il termine mistero nel senso con cui ci va chiamato, scusate questi riferimenti, come dire, dotti, ma è un poco per farsi capire, come Schleiermacher usava questa espressione Wunder, dicendo che Wunder sono tutte le cose, l'albero come il fiore, il sorriso di un fanciullo, eccetera. Questo è il senso del Wunder. E tenendo presente questo senso di Wunder, quindi non si tratta che Dio è mistero e invece questa bottiglia non è mistero. E ancora vorrei dire che quando troviamo in Heidegger, e l'Heidegger che io amo, non in quello che detesto, come l'espressione das Wunder, aller Wunder, la meraviglia o il mistero di tutti i misteri, è esattamente questo, das sein ist, che l'essente, il fiore, la pianta, il sorriso del bambino, eccetera, sono, che l'essente è. Ecco, per me questo è il mistero. Ed allora, per interrompere subito certe discussioni che vogliono portare il mistero nell'ambito di quella fede che è il limite della ragione e così via di seguito, di quella fede cioè che sta fuori della ragione, dico subito che quando, ecco, il termine mistero, questo Wunder, è esattamente quello che Wittgenstein, che certamente non può essere accusato, come dire, di farsi l'abbandono della logica, dice proprio nel trattato logico-filosofico che l'indicibile, l'ineffabile, è rappresentato proprio dal fatto che il mondo c'è. A me non basta questa affermazione di Wittgenstein, perché il mondo che c'è, ciò che si mostra, ciò che è, come dire, il meno misterioso di tutte le cose, perché quello che c'è, e questa mi sembra che sia l'ultima derivazione della dimostrazione, cioè a partire dalla distinzione tra ciò che si dimostra e ciò che si mostra soltanto, che è possibile parlare in questi termini dell'ineffabile, di quello che non si può dimostrare, e così via di seguito. Ecco, questa distinzione a me non basta. Il termine mistero serve a definire che cosa? A definire logicamente il limite della logica. A definire, dico in questa forma, che mi sembra la più forte anche per l'accento, come dire, contraddittorio che ha, che il compito più alto della ragione è quello di dare ragione di non poter dare ragione. Questo è il compito più alto della ragione, è quello di non poter dare ragione del dare ragione. Questo è il compito. Io lo potrei dire nella forma più semplice, come grandi filosofi, ancora una volta mi richiamo allo Heidegger che amo, quando Heidegger dice che i limiti della scienza e i limiti della logica sono per esempio rappresentati dal fatto che la logica, in quanto è rivolta all'ente, non può cogliere l'essere e non può cogliere il nulla. in considerazione del fatto che l'essere e il nulla non sono determinazioni logiche, ma sono determinazioni che trascendono, come dire, la logica. In altri termini, è lo strumento della logica che non è sufficiente per pensare qualche altra cosa. Pensare qualche altra cosa, non affidarsi così ciecamente. Ed allora, rispetto a questo, io procederò un poco, come dire, come un gambero vado indietro, ma credo che sia l'unica maniera per dare una qualche risposta a queste obiezioni, una qualche risposta, che in verità vorrei aprire le domande ad ulteriori domande. Ecco, allora il mio problema non è quello di trovare il fondamento e di dire, oh, come sono disgraziato, non ho più fondamento. Quando dico che il limite della ragione è quello di non poter dare ragione, del dare ragione, voglio significare proprio il senso di una mancanza, ma non di una mancanza perché non c'è il senso, non di una mancanza perché, ma io voglio individuare i limiti di una ragione relativamente alla quale è possibile trovare il senso, il fondamento e tutto il resto. Ed allora veramente questo è un limite della ragione. Io cerco di perimetrare dall'interno la ragione, evitare l'obiezione hegeliana, ma anche wittgensteiniana, che è pensare il limite e varcarlo. Ed allora mi sono chiesto, com'è possibile stare entro il limite? Com'è possibile farlo? Ecco, su questo vorrei, come dire, questa è la domanda a cui ovviamente sono obbligato di dare una qualche risposta o un indirizzo di risposta, però non la posso dare subito perché altrimenti ci allontaneremmo, come dire, dal discorso che riguarda il libro e di cui questo è un presupposto che deve trovare nel libro la sua argomentazione, la sua, come dire, il suo itinerario più forte, quindi non si può dare in anticipo, perché altrimenti, come dire, rovesceremmo il senso del discorso. Ed allora, anche perché poi qui c'è la figura di Nietzsche che è fondamentale, la figura di Nietzsche che è fondamentale, e non solo la figura di Nietzsche, ma anche la figura di Hegel, e relativamente alla figura di Nietzsche io la penso in maniera radicalmente opposta a quello che ha detto Sini, e quindi questo è un compito estremamente complesso, entrare in una discussione del genere, dove ovviamente non faccio una questione filologica, ben inteso, sono due interpretazioni, il luogo dell'interpretazione mi interessa, questo poi possiamo lottare con citazioni, ma questo sarebbe, come dire, indifferente. Pensare teoreticamente Nietzsche significa superare, come dire, il vuoto discutere sulla base di citazioni filologiche. Ecco, allora devo dire, da che cosa è nato questo libro? Beh, è nato da un cristianesimo fortemente, e questo è stato già rilevato benissimo da Sini, fortemente antipaolino. Io cerco di pensare il cristianesimo contro Paolo. Credo che pensare il cristianesimo contro Paolo significa pensare il cristianesimo contro la verità. Contro la verità. Tenendo presente esattamente questo, che la verità non è che viene presa e buttata via, perché sennò cadremo in quella maniera di ragionare per cui si prendono uno degli estremi e si mettono via. E il problema non è questo. Ma il problema che, come dire, è estremamente difficile, questo secondo me significa pensare il cristianesimo, è anche il problema di tenere insieme i due termini, tenendoli insieme, non però nella forma della conciliazione. E dove quello che mi dà fastidio, perché pensare in questo modo significherebbe veramente banalizzare tutto, che la conciliazione si chiude, si apre, insomma la banalità dello storicismo contemporaneo. E quando dico la banalità dello storicismo contemporaneo faccio riferimento, come dire, a tutti i cattivi discepoli, come dire, di Hegel, quelli che si sono richiamati ad Hegel dicendo rompiamo l'orizzonte hegeliano e quindi abbiamo la libertà, e in questo ci possiamo trovare anche grandi pensatori, da Marx a Dilthey, a Weber e non solo a Croce Gentile ed altri che poi ne sono derivati. E questa deriva storicistica di Hegel che proprio non mi va, e credo che sia il tradimento innanzitutto di Hegel. Ma procediamo con ordine. Perché contro Paolo? E perché la follia di Paolo, la follia con cui parla, la follia di Paolo, cioè la follia del cristianesimo nella lettura di Paolo, tutto è tranne che follia. Tutto è tranne che follia. È la follia, come dire, del mondo, ma la verità di Paolo. Teniamo presente cosa dice Paolo. Paolo dice: lui è l'ultimo degli uomini. Qui l'epistola ai Corinti è fantastica, la prima. Dice: io sono l'ultimo degli uomini. E poi dice, riferendosi ai pisteontes, ai credenti di Corinto, ego edenas emas, io vi ho generato. Sì, dice, io vi ho generato in Cristo, ma io vi ho generato. Ecco, nei confronti di questa ibris, di teologizzare completamente se stesse, di svuotarsi completamente per dire non sono io che parlo, ma è Gesù che parla in me, io credo che questo sia, e lo dico subito in maniera, con tutto il rispetto per Paolo, questo è proprio anticristiano. Questo Paolo è anticristiano, è l'espressione più dura e più forte dell'anticristianesimo. E dico, è l'espressione più dura e più forte dell'anticristianesimo perché si dimentica proprio il senso dell'alterità, quella che è stata richiamata da Simino, fiat voluntas tua. Qui c'è una radicale, come dire, una radicale trascendenza, e anche questo è tutto da pensare. Perché contrasto questa determinata lettura, che è la grande interpretazione di Paolo? Attenzione, quando dico che sono antipaolino, quando dico che Paolo rappresenta la formazione, come dire, il tradimento radicale della parola di Gesù, non solo un'interpretazione limitata, ma anche il tradimento radicale, io aggiungo subito che Paolo è la colonna dell'Occidente. Paolo è la colonna dell'Occidente. Se l'Occidente è cristianesimo e filosofia, Paolo e Platone sono, come dire, la colonna dell'Occidente. Paolo e Platone. E tutti e due, entrambi. Proprio perché entrambi danno l'orizzonte al cui interno si può pensare alla storia, e non solo la storia dell'Europa, ma l'intera storia, di cui egli la rappresenta, per certi versi, la conclusione. Ora, è nei confronti di questo orizzonte che io ho recuperato in anni in verità recenti, un tempo lungo, ho pensato che Kierkegaard fosse soltanto un piccolo episodio all'interno del sistema hegeliano, adesso penso radicalmente il contrario, ritengo che con Kierkegaard abbiamo questa determinata esperienza. Non l'ora, ora in greco è il tempo della nascita, della maturazione, della fine. Ora è l'orizzonte, ora è ciò che permette di orizzin, di definire il contorno della totalità del tempo. Il tempo di Paolo è un tempo escatologico per questo. Non perché dopo i tempi ci sarà la rinascita e la risurrezione, in Paolo c'è anche questo, ma non è questo che è importante. È il tempo escatologico, quello che pensa anche Hegel. Il tempo, come è stato per il tempo dell'orizzonte storico, è un tempo rivolto al futuro. È un tempo che, ma attenzione, non cambia niente il fatto che il futuro sia concepito la quiete nel grembo di Dio, eccetera, eccetera, ovvero la storia hegeliana, che è storia di conflitti, di guerra, eccetera, eccetera. Il concetto è esattamente il medesimo, perciò dico che in Hegel c'è la ripetizione di Paolo, perché Hegel riprende esattamente il concetto dell'orizzonte del tempo. Il tempo è escatologico non solo in Paolo, ma anche in Hegel, in tutta la tradizione. Il tempo è escatologico nelle nostre concezioni, nel nostro modo di vivere. Noi vogliamo il futuro perché nel futuro noi abbiamo il senso, eccetera. È contro questo. Contro questa maniera di concepire il tempo, che la concezione di Kierkegaard, che Kierkegaard ha scritto poche pagine sul tempo, ma sono degni, quella nel concetto dell'angoscia, sono degni di stare accanto all'undicesimo libro delle Confessioni, dove Kierkegaard insiste proprio su questo. Non è l'ora, l'orizzonte che comprende il nim, ma è il nim che comprende l'intero orizzonte. In questa maniera noi abbiamo che cosa? Abbiamo che il tempo è il tempo presente, è questo tempo, e il tempo non si misura sul passato e sul futuro, ma sul modo in cui nell'ora tutto il tempo può persistere così come può finire. Ecco il senso. il tempo in Kierkegaard è proprio sospeso a questo presente, a questo istante, all'Augenblick, all'Augenblick. Cioè è sospeso a questo attimo, è nell'attimo che, come si rivela la totalità dell'ora, così l'ora può essere consumata. Questo significa, e comincio a rispondere a una domanda di Davide, cioè questo. Ed allora qui non abbiamo né la eliminazione di un termine per l'accettazione dell'altro, né abbiamo una conciliazione. In questa determinata concezione, e qui mi sembra che ci sia il senso profondamente cristiano della croce, in questo determinato istante, in questo istante in cui tutto si rivela e tutto si chiude, tutto può rivelarsi e tutto può chiudersi, dove ora è sospesa l'abisso del Nüm, ecco, in questa determinata concezione noi che cosa abbiamo? E qui entra il tema della resurrezione e il tema della redenzione. La resurrezione e la redenzione. Noi non, e qui non lo so se abbandoniamo la mortalità per l'eternità, eccetera, eccetera, se teniamo mortali, immortali, stiamo al di fuori del cristianesimo. Perché il problema è che l'eterno è nel mortale, l'eterno è nella morte. Cioè la redenzione è nel peccato, è la coscienza del peccato che ti sottrae. Non c'è un bisogno, non c'è l'esigenza di una resurrezione poi successiva, di una resurrezione del futuro. La resurrezione, questo l'aveva capito anche Agostino, in un passo formidabile dove commenta Erchetai ora caninesti del Vangelo Giovanneo, viene l'ora ed è adesso. Il problema è che io, e questo mi sembra che dica, che io non voglio cambiare niente della legge, niente voglio cambiare della legge di Gesù, perché la risurrezione in questo istante, la risurrezione nel fatto, la coscienza della mortalità ti toglie la mortalità, tu continui a peccare non perché subisci il peccato degli altri, ma perché tu pecchi, e in quanto pecchi sei redento. Non al di fuori di questa redenzione, e questo è il punto. La concezione hegeliana della conciliazione e della redenzione è una concezione totalmente pagana, vince Atene su Gerusalemme. Questo è il mio problema. Il mio problema è esattamente questo. Ed allora non abbiamo, stare ai piedi della croce significa eliminare il rapporto economico, uso questa espressione nel senso paolino, il rapporto economico tra l'infinità del peccato e la super infinità del perdono. Questo rapporto economico che viene detto in Romani, è esplicitamente chiarito, e il termine usato è proprio economico, il rapporto economico tra il peccato e la grazia. La risurrezione è questo, cioè è un infinito dono di più. Ecco, questo significa pensare la croce al futuro, pensare la croce come un momento, pensare la croce come un passaggio, questo è il vero tradimento. Ed allora è chiaro che il sepolcro è vuoto. Se non fosse vuoto il sepolcro, qui non avremmo cristianesimo. Il sepolcro è vuoto, ma il sepolcro è vuoto non perché poi si colmerà e si colmerà nel futuro, eccetera. Il sepolcro è vuoto perché resta vuoto, perché è l'essere vuoto del sepolcro che ti redime. Allora, o si capisce questo, o, ripeto, il cristianesimo diventa quella bella favoletta per cui, come siamo infelici, però domani saremo felici, perché saremo tutti in grembo di Dio, eccetera, eccetera. Ecco, è proprio questa favoletta. Quando Sergio Quinzio diceva, io voglio risorgere con questi capelli, queste unghie, questi fili di barba, eccetera, eccetera, io lo guardavo, allora già mi professavo cristiano, ma non cattolico, come ancora oggi non mi professo cattolico, non mi professo cattolico non perché sia evangelico ed altro, mi professo cristiano di un'unica chiesa, la chiesa invisibile, quella che quando sono superbo di me stesso dico che forse non vi chiamerò più servi ma amici, forse, perciò amo molto più parlare di amicizie che non di amore. Ecco, in questa amicizia di Cristo io spero di poter entrare anch'io, insomma, quando sono superbo, credo di essere, come dire, di poter vantare di questa amicizia, insomma, quando sono superbo. Perché questa è un'amicizia estremamente dura, estremamente difficile, insomma, perché tenete presente che quell'amicizia in cui, quell'amicizia che ha preceduto l'affermazione, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ecco, queste cose vanno pensate insieme. Questo è il cristianesimo. Non è la favoletta della risurrezione, non è la favoletta siamo buoni, ci confessiamo, i nostri peccati vengono perdonati e noi risorgiamo, poi certo becchiamo un'altra volta, ma l'infinito amore di Dio, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo ho cercato di pensare, tutto questo ho cercato di pensare nella forma dei limiti della ragione, dei limiti della ragione, perché di questo la ragione non può. Allora, perché dico che Gesù, attenzione, io dico che Gesù non è la verità, ma insisto fortemente nel dire che Gesù è la verità. Non è la verità nel senso che non è la verità separata dal mistero, ma è la verità in quanto correlata al mistero. E la correlazione al mistero è esattamente Dio, Dio, perché mi hai abbandonato? È questo senso di abbandono che costituisce la verità. Ora, che senso ha questo essere costituito dalla verità? Beh, innanzitutto questo mi deriva, tocco appena il problema perché altrimenti entreremo in questioni teologiche molto sottili, che sono quelle della Trinità, che mi affascinano molto, ci ho dedicato parecchio, particolarmente il Dio possibile è rivolto a questo, ma qui lo voglio dire semplicemente, la distanza, si è toccato questo tema, la distanza infinita tra il Padre e il Figlio. Tenete presente che questa distanza infinita è una distanza nel medesimo e all'interno del medesimo. Il Padre è il Figlio è il Padre. Il Figlio è immagine, questo è detto già da Irnerio, ripreso nel De Trinitate di Agostino. Il Figlio è il Padre perché è l'esposizione del Padre. Ma guardate che questo è già nei Vangeli, è già nel quarto Evangelio. Tenete presente che proprio nel Vangelo in cui viene detto enarcheno logos, il logos, eccetera, e viene detto di auto panta e gemeto, da quello tutto è derivato. La creazione non è del Padre, la creazione è del Figlio, è il Figlio che crea. Questo, ripeto, è l'interpretazione. Io qui cito i Vangeli, non do nessuna interpretazione, cito il Vangelo, diatu pante veneto, corissautu e veneto udehen, senza di lui niente sarebbe divenuto, niente sarebbe suo. Ecco, vogliamo pensarle queste cose, se ci vogliamo dire cristiani? Ecco, allora il mistero che cos'è? Il mistero è esattamente l'inspiegabilità. Attenzione, l'inspiegabilità non significa che io voglio un fondamento, sto dicendo che la mancanza di questo fondamento, ma attenzione, attenzione, e qui credo che sia il punto filosofico su cui io credo che con Carlo alla fine mi dovrò intendere in un modo o in un altro. Ecco, immaginiamo, io non sono più in questo, non mi interessa il senso, il fondamento, eccetera, sono al di fuori di questo determinato pensiero. Ecco, dire tutto questo non è una novità. Dire tutto questo è esattamente quello che hanno detto gli umanisti, è esattamente quello che ha detto Cartesio. Cioè, dire non c'è un fondamento, il senso, eccetera, eccetera, equivale a dire che io sono come un atomo perduto nell'universo, fondamento di me stesso. Non è negare il fondamento, ma anzi affermare il fondamento, sono io il fondamento. Ecco, ora tutto questo è venuto meno, ed è venuto meno con due autori. Il primo autore è Hegel, il secondo autore è Nietzsche. In Hegel non vi è un riconoscimento esplicito di questo, ma vi è un implicito riconoscimento quando dico che il primo autore che dobbiamo invocare per capire la nostra modernità attuale, non mi piace dire postmoderno, il nostro essere dopo Hegel, significa questo: aver capito che la logica di Hegel è fallita. La logica di Hegel non è capace di fondare se stessa. Ecco quello che voglio dire. Quando dico della incapacità della fondazione, la logica di Hegel non è capace di fondare se stessa. Due. Nietzsche. E qui io proprio mi vorrei intendere con te. E lasciamo stare tutta l'interpretazione. Io credo di avere qualche qualche freccia al mio arco per quanto riguarda l'anticristo, che in verità è un antipaolo, ma non mi interessa, non mi interessa. È proprio con i riferimenti e alla genealogia e allo Zarathustra, che cosa dobbiamo dire? Ma dobbiamo dire che Nietzsche non è il pensatore della volontà di potenza. Se diciamo questo, diciamo soltanto una metà, la metà meno importante, la metà meno importante, dove gioca anche il rapporto tra epistemi e follia. Perché Nietzsche è il pensatore della impotenza della volontà di potenza, come Hegel è il pensatore della impotenza della logica, ma Hegel questo non lo dice, in verità l'aveva detto un altro, con cui Hegel ha polemizzato duramente in tutta la sua esistenza, e quest'altro era Kant. Ma dicevo, con Hegel abbiamo l'impotenza della logica di fare presa su se medesima. Per quanto riguarda Nietzsche, il pensatore della impotenza della volontà di potenza. Che cos'è l'uomo? L'animale malato, anzi l'animale più malato. Ed è interessante perché l'animale più malato nella storia di un forte, tutta la storia ha avuto un solo ideale che si è realizzato, ed è l'ideale ascesa. Piuttosto che non volere, abbiamo voluto il nulla. Terza dimostrazione, proprio nella visione e nell'enigma, come termine. E vidi un pastore non più pastore, vidi un uomo, un illuminato di luce, un circonfuso di luce, eccetera, eccetera. Come posso ancora vivere? Come posso sopportare di vivere? E mi sembra che in queste pagine dello Zarathustra c'è una precisa prefigurazione della scelta che farà nel febbraio dell'89, la scelta della follia. La scelta della follia. E vogliamo un'altra dimostrazione? Un'altra dimostrazione che credo sia quella, oso dire, inconfutabile. Io credo che tutto sia confutabile, ma questa proprio è molto difficile confutarla. Perciò dico inconfutabile, parzialmente inconfutabile. E qual è questa dimostrazione? È che Nietzsche, già da Verità e menzogna, in senso epistemorale, nella conclusione dice dobbiamo cambiare il modo di parlare, dobbiamo cambiare la sintassi del linguaggio e del discorso, ed allora scrive in una maniera diversa, non scrive più aristotelice, ma scrive frammenti, scrive aforismi, scrive poesie, scrive in maniera poetica, eccetera, eccetera. Qual è la conclusione? La genealogia della morale come scritta? Nella forma saggistica, nella forma aristotelica. È un saggio, sono tre saggi. Il fallimento del tentativo, il fallimento grandemente filosofico dell'intelligenza. Non è che quando dico fallimento ne voglio parlare male, anzi, dico lì abbiamo un'istruzione. Allora il mio problema, ecco il senso di quella pagina che Sini citava, fra episteme, tra Aristotele e la follia, tertium datur. E questa è la mia domanda. Terzo dato, sì. Contrariamente a coloro i quali, si mi capisce a chi mi riferisco, ma non solo sì, immediatamente, diversamente a coloro i quali sostengono che tutto è eterno. Però loro hanno detto la verità mai detta prima, e questo mi sono un po' difficile a capire, per difetto mio ovviamente. Tra coloro i quali sostengono, io dico che la storia della filosofia è sempre la ripetizione. Io non faccio che dire cose che sono già state dette, e sono sempre state dette. La filosofia è il medesimo che si ripete nelle varie forme in cui della ripetizione. Dopo che Kant aveva scritto la critica della ragion pura, ci fu un critico che disse: beh, ma queste cose si possono ricavare bene da Leibniz. E Kant rispose: totalmente d'accordo, solo che ci volevo io per farveli ricavare davanti. Dunque, da questo punto di vista mi sembra che la storia della filosofia sia per l'appunto questo. Non mi piace dire la determinazione dei limiti della ragione, quello che ho detto nella forma paradossale, il più alto compito della ragione è quello di porre il limite della ragione, cioè di stabilire che la ragione non può dare ragione del suo dare ragione, beh, questo mi sembra che sia chi legge senza paraocchi hegeliani la critica della ragion pura è proprio il lavoro che ha fatto Kant. E io farei anche una piccola riflessione, guarda caso che le pagine dell'estetica e dell'analitica trascendentale sono in un numero inferiore delle pagine dedicate alla dialettica trascendentale. Significa qualcosa questo? Forse l'interesse di Kant era la dialettica, non l'analitica. L'analitica, come dire, era un bel lavoro già fatto. Detto questo, e difeso quindi da questo senso del mistero, non ho il mistero come qualcosa che viene, che mi sorprende o altro. Dico mistero nel senso che la ragione non tutto può. Quando dico che il padre e il figlio sono radicalmente diversi, vi dico perché il figlio è Logos, che era certamente enarché ed era proston theon, si dice che era presso Dio, attenzione, il greco dice che era verso Dio, ed era esso medesimo, non Dio ma divino. Beh, questo che cosa significa? Significa che il padre non è ragione. Il padre non è ragione, il padre è il limite della ragione, perché la ragione distingue. Un grande filosofo italiano, il più grande, degno di essere messo accanto ad Hegel, dico, nel De Antiquissima dice, se anche Dio nella sua infinità volesse comunicarci, in che modo dall'infinito è venuto il finito, noi che abbiamo mente finita, noi che siamo logici, noi che cioè comprendiamo perché distinguiamo, almeno lo potremo capire. L'uno è al di là e al di fuori della ragione, ma l'uno è ciò a cui la ragione rinvia, ma non per trovare il fondamento, perché ne avverte la mancanza. Perché a questo è il senso. Agostino termina il decimo libro della Confessione dicendo: lodano Dio coloro i quali ne sentono la mancanza. Questo mi sembra che sia il senso vero del cristianesimo. Dette tutte queste cose, adesso vediamo se è possibile. Quindi credo di aver detto in che senso è il mistero. Il mistero è totalmente razionale, totalmente razionale. Il mistero non è altro dalla ragione. Il mistero è il limite della ragione. Il mistero è l'oceano che limita la ragione. E che è fatto di quei iceberg, no, di cui parla Kant nell'unico brano retorico della critica della ragion pura, no? Dove la terra della verità che è circondata sicura e che è circondata sicura proprio non è, sicura proprio non è, e sicura proprio non è perché nella dialettica c'è la critica dell'analitica, non c'è soltanto il dopo l'analitica, c'è la critica dell'analitica, perché quando Kant pone il problema della possibilità di dare spiegazione di un fenomeno, è necessario che ci sia una causa non solo necessaria, ma anche sufficiente. Troveremo la causa necessaria, la necessità di una causa, perché piove, ci vogliono le nuvole, scusate la banalità dell'esempio, ma perché ci vogliono le nuvole, ci siano le nuvole, ci vuole altra cosa, altra cosa, altra cosa, la causa sufficiente non troverete mai, il che significa che la scienza c'è bisogno di poter. Kant lo dice molto meglio, che la scienza per appunto a questo dilemma. Allora il mistero è soltanto, come dire, il limite della ragione, il limite che soltanto la ragione può conoscere, non è altro della ragione. La mia fede è totalmente razionale, e ci tengo, come dire, a questa razionalità della fede, molto. Ecco, vediamo allora in che modo noi possiamo, che qui è la parte su cui sto lavorando. Nella conclusione d'Europa parlo per l'appunto di che cosa? Nei confronti di un fastidio che ho, nei confronti del dialogo, che cosa che i professori universitari sanno fare molto bene, ma che non è questione di religione e tantomeno di un rapporto interreligioso. Il rapporto interreligioso non è un incontro tra divinità che si confrontano, eccetera. Tutto questo io non credo. Perché si devono confrontare verità diverse? La verità dell'Islam con la verità del cristianesimo, con la verità dell'ibraismo, con la verità posto che ci sia del buddismo, dello zen, eccetera, eccetera. Qual è il senso di questo? per integrarsi, per arricchirsi, non credo che sia questo. Dico che il cristianesimo è la religione, ho scritto, è la religione che riconosce, in questo senso mi dichiaro cristiano, che ha molto a che fare con l'amicizia di cui parla Gesù. Il cristianesimo è la religione che riconosce la religiosità di tutte le religioni, la religiosità di tutte le religioni, non solo di quelle dell'area mediterranea, ma di tutte le religioni. Ecco, come vivere in questa situazione? Questa situazione è un radicale, radicale relativismo, proprio un radicale. La religiosità di tutte le religioni significa un radicale relativismo. Ecco, allora, qual è il senso di questo relativismo? Beh, innanzitutto quello che non condivido è la priorità, la primarietà, insomma il fondamento dell'incontro umano è quello dell'essere con la comunità che è precedente, tutte cose che poi derivano da Hegel, che forse le ha pensate meglio di tanti che oggi parlano del cum, della società, della comunità originaria, eccetera, eccetera. Ecco, nei confronti di questa posizione io dico che questa è ancora, centrata sull'immagine del soggetto, centrata ancora sull'immagine di un incontro tra individualità distinte, le quali ovviamente nel loro incontro si relazionano, si modificano. Cioè. Ecco, non è questo che ritengo. Tutto questo rientra all'interno di una legge, rientra all'interno di una rivelazione, rientra all'interno, come dire, di un fine, di un senso, di un fondamento. Ecco, è possibile pensare uno stare accanto che è al di fuori di tutto questo? Uno stare accanto, che cosa voglio dire con questo? Uno stare accanto che non è il rivolgersi dell'uno all'altro, ma in fondo è il trovarsi accanto. Non capisco per quale motivo, così come non mi va la filosofia, il cui pregio è quello di interrogare, credo che il pregio del filosofo è quello di interrogare, credo che il pregio del filosofo si fa veramente filosofia se si è capaci di essere interrogati, e la capacità di essere interrogati mi sembra che capovolga il rapporto, non è che noi ci rivolgiamo ad altri, ma trovandoci accanto agli altri, sono gli altri che si rivolgono a noi, se si rivolgono, quando si rivolgono. Ecco, possiamo pensare questo, intendendo il fatto che riconoscere la religiosità di tutte le religioni significa riconoscere che ciascuno prega il suo Dio con le proprie parole, con le proprie preghiere, senza doversi, come dire, confrontare, senza dover dire io mi devo integrare con l'altro, mi dirò. Ecco, allora quando parlo del silenzio, io ho usato un'espressione lì, io non faccio riferimento al silenzio mistico, al silenzio in cui tutte le cose sono comprese, sono nell'oscurità, nella nebbia che poi è luce, eccetera. No, io ho detto semplicemente questo, parlo del silenzio, di quel piccolo silenzio, come dire, che interrompe i nostri discorsi, quell'intervallo, quella pausa, oggi tanto poco frequentata, la televisione, come dire, chi parla più velocemente, particolarmente se non pensa, è quello che è più, come dire, più gradito, più, ne possiamo fare tanti esempi. Dunque, ecco, allora voglio dire, impariamo di nuovo a balbettare, a porre le pause del nostro discorso, a non parlare velocemente, a parlare pensando, pensare bene, il pensiero, proprio in quanto, come dire, un continuo rovesciarsi su se stesso, ha bisogno delle pause. E queste pause, ecco, e da questo punto di vista poi il problema mio è questo. Oggi in modo particolare, e frequento certe espressioni della letteratura proprio per questo determinato motivo. Io credo che oggi si possa pensare diversamente, e quindi un rapporto con il cristianesimo diverso, originario, ripensare alle radici del cristianesimo, sia anche ripensare la non centralità dell'uomo, E certo, Cristo si è rivelato come volto umano, e certo, Cristo si può anche rivelare come pianta, come fiore, come animale, perché no? Perché lo volete imitare? Ecco, qual è la ragione di questa unità? E ancora una volta, Dio, e qui lo dico rivolgendomi alle coscienze cristiane, Dio è amore.
Il comandamento non nominare il brano, quante volte ho nominato stasera il brano. Cercherò di dire cosa intendo con Dio.
Ecco, lo vogliamo limitare ad una determinata, come dire, ad una determinata funzione, ad amarci. Ecco, Dio come amore è un Dio pensato in relazione all'uomo, ed allora il rapporto religioso non è piuttosto pensare l'uomo in relazione a Dio. Anche questo è un tema assolutamente antipaolino. Nella prima Corinzi, quando Paolo parla della glossa, cioè del rapporto interiore uomo-Dio, Dio-uomo, e lo distingue dalla profezia, dal parlare profetico, attenzione, profezia non è divinazione del futuro, profezia è il discorso edificatorio, e quando Paolo dice che lui preferisce la profezia rispetto alla glossa, il parlare che educa, che costruisce, è perché Paolo pensa Dio in funzione della costruzione di una chiesa, perché Paolo pensa il cristianesimo in funzione della comunità dei credenti, perché Paolo è il vero costruttore della chiesa, e Paolo non è Gesù. In Gesù non c'è il senso della costruzione della chiesa. Io so bene, resto la citazione sulla tua, ti chiamo Pietro, sulla tua pietra, eccetera eccetera, che cosa significa? Vogliamo interrogarci questo? Edificherò, che cosa intende con questa edificazione? Tenete presente che nel momento in cui, subito dopo, abbiamo detto queste parole, tenete presente che le parole io edificherò su questa pietra, eccetera, eccetera, vengono subito dopo la risposta di Pietro, tu sei il figlio del Dio vivo, no? Immediatamente, credo due o tre versetti dopo di questo passo, quando Gesù fa la sua prima, come dire, manifestazione, la dichiarazione che presto, come dire, ritornerà al Padre, eccetera, Pietro dice non sia mai che questo accada, eccetera, e Gesù come risponde? Gesù come risponde a questa pietra su cui dovevi edificare, eccetera? Satana, allontanati da me, tu sei ancora irretito nel mondo. Ecco, ci sono le parole, quello che noi dobbiamo pensare, e questo, ecco perché io mi dichiaro cristiano quando dicono stare accanto, il trovarsi accanto, eccetera eccetera, perché ricordo sempre le parole del quarto Evangelo, e queste sono le parole da pensare: io sono nel mondo ma non sono del mondo. Credo che due autori hanno pensato veramente questo, tanti altri, ma quelli che io amo di più. Innanzitutto Kant, che è il concetto dell'intenzione, che io ritengo di dover contrapporre alle cattive parole che Hegel ha detto contro Kant, eccetera, eccetera, lui, Hegel, il paolino. E l'altra interpretazione è quello che io cito continuamente, sino alla noia di quelli che mi hanno ascoltato più volte, e che sono le parole di un poeta: Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen, e Rilke, certo, è strano non abitare più la terra. Ecco, allora qual è la risposta politica? La risposta politica è cercare, attenzione, lo dico chiaramente, noi continuiamo ad essere politici, noi continuiamo ad essere economici, noi continuiamo a farci male, noi continuiamo a fare del male, ma in tutto questo, nel permanere nel mondo,
non siamo del mondo. Ecco, questo secondo me è il tema da pensare. Questo è il tema del mistero, questo è il tema del limite della ragione, questo è il tema, se vogliamo, del noumeno, eccetera. Certo è strano non abitare più la terra. Grazie.
Siccome già l'ora è abbastanza tarda, io farei fare magari una replica se vuole il professor Simi, o apriamo direttamente il dibattito.
Io vi dico solo una cosa rapidissima, sì, perché ci intendiamo a loro. Questa è una posizione molto vicina a, giustamente le tue citazioni lo mostrano chiaramente, a quella che Kant nei prolegomeni chiamava teologia simbolica, cioè il limite dall'interno e non guardato come un confine, un di qua e un di là. Questo non è mito.
Perché naturalmente per sotto c'è il modo sempre di interpretare, appunto l'importante è il luogo dell'interpretazione, come dice, non sono dispute filologiche. Però apriamo veramente, qualcuno vuole partire col dibattito. Se no poi partiamo da qua, però se partiamo da qua poi riassorbiamo tutto il tempo, per cui invito direttamente qualcuno di voi a iniziare. Faccio io ancora una piccola questione sulle domande che faceva all'inizio. Beh, innanzitutto giustamente lei si capisce naturalmente perché rivendica questo ruolo particolare, diciamo, all'interno delle religioni della prospettiva cristiana, del cristianesimo, tanto appunto da dire questo cristianesimo è il riconoscimento della religiosità di tutte le religioni e per questo c'è una superiorità del cristianesimo. Possiamo capisco che mentre lo si dice bisogna non pensare il cristianesimo nei termini che siamo abituati a pensare, bisogna pensare, io dico, in termini speculativi, diciamo così. Però un ebreo non accetta questa frase, non la può accettare, ma per il senso a cui lo invia.
Certo.
Proprio perché non può accettare un esito questo che è cristiano, no? E tant'è che c'è una grande polemica, come lei sa, sulle interpretazioni cristiane del Vecchio Testamento.
Certo.
Proprio perché naturalmente questo non riafferma una gerarchia, non si ritorna inevitabilmente da capo, cioe non bisognerebbe, citando ancora Wittgenstein, visto che lei ha fatto riferimento a questo autore, allora immaginare l'esito di questo percorso teoretico come il silenzio. Ma il silenzio nel senso che non si può più dire niente, come fosse uno scetticismo radicale, perché qualunque tentativo di parola tradisce questo silenzio. Allora siamo di nuovo nella dicotomia, quindi un cristianesimo inteso come assenza assoluta di unità, oppure un cristianesimo dove pone se stesso al centro, dove si riafferma come un'unità forte. Io dico, lo dico perché è una dicotomia che io rilevo all'interno di qualunque prospettiva religiosa. Ma anche laica, cioè una prospettiva che, una contraddizione che c'è, e qui il professore naturalmente non sarà affatto d'accordo con me, però che c'è anche in Spinoza, cioè una dialettica che permane anche in Spinoza, non si risolve, proprio perché appunto forse dovrebbe essere pensata nella sua totalità, però per farlo allora non si può più dire questo cristianesimo, cioè affermare, diciamo, il cristianesimo come se avesse un ruolo particolare all'interno della dinamica della salvezza, perché poi è questo il punto. Se noi possiamo essere salvi solamente all'interno di questa prospettiva e se così non si riafferma quella dicotomia da cui ci si vuole sottrarre. La questione dell'abitare di fianco all'altro, naturalmente anche qui si capisce che si è sul filo del paradosso, cioè è il vertice teoretico questo, naturalmente, come giustamente lei dice quando rileva contraddizioni all'interno degli autori che lei osserva, interpreta, dice rilevare la contraddizione non è arrivare a un limite, ma è rilevare la bontà dell'autore. Perché la sua forza, la sua capacità di pensiero, la forza del suo sguardo è stato quello di rimanere all'interno, di arrivare alla contraddizione, di contraddirsi. Se non si fosse contraddito, non sarebbe un grande autore. Ma allora, naturalmente si ripropone anche con lei questo discorso, no? Allora, stare l'uno accanto all'altro, perché io dico, siamo sicuri che questo è il modo di interpretare la contraddizione, o forse questo modo è fallito? Lo posso dire con una battuta brutale, proprio politicamente volgare. Noi siamo, per dire però che forse non funziona questo modo di concettuare delle cose, noi siamo stati di fianco alla Jugoslavia, alla ex Jugoslavia.
loro potevano dirci, ce lo dicevano anche dittatori in turno, voi questi sono il paese nostro, e diciamo che nei suoi termini possiamo dire questa è la nostra religione, non sono robe in cui voi dovete mischiarvi, è il nostro mondo, voi siete quel mondo lì, stateci accanto. Ma siamo veramente fisicamente stati accanto a quel mondo lì. Io non mi sento che quello è un modo, diciamo, di vivere la contraddizione che la compie totalmente, no? Perché dovrei invece buttarmici dentro, no? Perché l'Europa è stata accanto ai forni crematori, ai campi di sterminio, cioè proprio problemi poi politici di cronaca storica, no? Ecco, lei sarebbe d'accordo con rafforzare l'ONU oggi, no? Perché questi problemi poi, però naturalmente si riproporrebbe una unità, un dialogo, cioè tutte quelle strategie che poi tradiscono la contraddizione. Allora la domanda, ma forse l'unico modo veramente di vivere la contraddizione, diciamo così, è attraversare costantemente entrambe le sponde nella loro positività, forza e quindi eliminazione dell'altro. Un po' io vedo un modo di vivere così la contraddizione, di viverla, come diceva lui, non di pensarlo, forse, che ha passato radicalmente entrambe le sponde col corpo, forse quello di Pasolini. Dove Pasolini rimproverava gli intellettuali della sua epoca, voi pensate la vita io la vivo, e Pasolini è quello che va dai ragazzi di Borgata, ed è quello che però fa il Vangelo secondo Matteo, dalla Chiesa Cattolica, da tutti, ritenuto come l'unico film che forse fa trapassare qualcosa del Cristo. Cioè, la religiosità più autentica, ma anche quello che va con i ragazzini di Borgata. Che però vuol dire una contraddizione non da abitare ma da agire nel rispondo.
A me sembra questa una soluzione conciliativa, adesso ne facciamo prima una ragione teorica, vorrei dire che a questo punto oggi il mio parlare della contraddizione lo presento sempre come un momento di passaggio. Credo che dalla contraddizione dobbiamo passare alla riduzione, ma di qui a un momento, perché ecco, Pasolini faceva l'uno e l'altro, faceva e quello e quell'altro. Ecco, secondo me noi dovremmo pensare queste due cose in un modo, stare insieme, il peccato che nel peccato è il redento ed è il redento come peccato, che in fin dei conti è esattamente questo. Potrei allora fare una questione di carattere logico, scusatemi questo scherzetto, ma in fin dei conti dietro ogni filosofo, posto che io lo sia, si cela un sofista ed io lo sono. Dunque, ed allora dico subito che il tema della contraddizione si presenta in questo modo. La contraddizione, una verità per essere tale, deve essere tanto forte da comprendere se medesima. Se io dico che la verità è il principio di identità di comune, evidentemente anche la verità che io pronuncio deve essere regolata da questo determinato principio, perché se no io non posso dire, detto la cosa in termini opposti, posso dire e chi merita cretese, che dice tutti i cretesi mentono, questo è quello che non è. Ecco, ed allora il problema della contraddizione non è quello di dire la contraddizione in quanto la contraddizione sia contenuto del dire, perché se la contraddizione è contenuto di un dire non contraddittorio, la contraddizione non è un principio universale. Se la contraddizione è detta in un dire che non contraddice se stessa, evidentemente questa contraddizione non regge. Chiaro, no? E di meglio il cretese, il quale non riesce a comprendere la sua affermazione in quello che dice. Ma poniamo che questo, come dire, sia un problema solubile, cioè poniamo che si riesca a dire la contraddizione in maniera contraddittoria, cioè che la contraddizione non sia soltanto contenuto del discorso, ma sia anche detta nei termini contraddittori, cioè che io dica contraddittoriamente la contraddizione. Nell'ipotesi che io fossi talmente bravo da dire contraddittoriamente la contraddizione, ed allora tra il dire contraddittorio e il detto contraddittorio, se no ci sarebbe identità, cioè non ci sarebbe contraddizione tra i due termini. La contraddizione sarebbe, come dire, negata, non perché contraddetta da altro, ma perché internamente poggia sull'identità. Quindi la contraddizione come tale non si può pensare. Ma è veramente questa la contraddizione. Se io devo fare riferimento ad una contraddizione, scusate il riferimento, ma anche questo serve per far vedere la difficoltà di queste cose, se io devo pensare ad una contraddizione vera, la contraddizione che non si esprime nella forma di etimeiche cretese, perché questa è facilmente risolvibile, e in tante altre forme, devo ricordare la contraddizione come viene presentata nel Sofista di Platone tra l'identico e il diverso. Dopo che ha detto che l'identico non è il diverso e che il diverso non è identico, Platone dice che l'identico, per essere identico, deve essere diverso dal diverso. Se non fosse diverso dal diverso, non sarebbe identico. Quindi, per definire l'identico, abbiamo bisogno del diverso. Dall'altro lato, se noi diciamo che il diverso, per essere diverso, deve essere identico a sé, perché se non fosse identico a sé sarebbe identico all'identico e quindi non più diverso, abbiamo quindi come l'identico per essere identico deve essere diverso e il diverso per essere diverso deve essere identico. Se noi, guardate che su questo giochino, che sembra un giochino, è costruita tutta la logica di Hegel. La logica di Hegel è esattamente questa, cioè nelle forme e nella logica del concetto Hegel individua anche il modo di tenere unite le due cose, cioè che l'una verità e l'altra verità, l'identico che è identico soltanto a sé e non è diverso, e l'identico che è diverso e poi le due cose come si congiungono. Ma non voglio entrare in Hegel, sennò le cose diventano ancora più difficili. Mi limito a dire che in questo determinato rapporto per cui l'identico è identico in quanto diverso e il diverso è diverso in quanto identico, solitamente ci si ferma qui, Platone si ferma qui. Possiamo discutere qua. Il vero problema è che se teniamo unite queste due proposizioni, noi vediamo che dall'identico passiamo al diverso e nello stesso tempo dal diverso passiamo all'identico. Che tipo di esperienza facciamo in questo modo? Che tipo di esperienza? Che cosa facciamo quando facciamo questa operazione? Facciamo un'operazione della contraddizione? Sì, ma questa contraddizione come si sviluppa, come si sposta? Si sviluppa come una riduzione. Che significa riduzione? Significa che l'identico si toglie nel diverso, il diverso si toglie nell'identico e quindi le nostre parole via via, come dire, si riducono di senso. Questo ridursi di senso è l'esperienza che dobbiamo fare. Ma se questo ridursi di senso è l'esperienza che dobbiamo fare, ed allora evidentemente quando io faccio riferimento alla pratica di discorso che si sviluppa in questa riconduzione dell'identico al diverso e del diverso all'identico, questa pratica di riduzione, e questa pratica di riduzione possiamo dire certamente che è una pratica logica, eccetera, ma credo che qui intervenga immediatamente che cosa? Il sentire. Qui noi abbiamo una riduzione del logico e un affermarsi sempre più del sentire. Perché ho fatto questo giochino logico, eccetera, questa riduzione del sentire? Io ho affermato prima, nella forma più radicale, il relativismo di ogni affermazione. Ed allora è possibile, che cosa si fa con l'uomo? Non ci dobbiamo buttare dentro, dobbiamo restare fuori e relare. Guardate che questi sono pensieri seri, perché sono pensieri di cose vere. Sì, noi per un verso siamo stati fuori. E la Jugoslavia, il Kosovo, eccetera, non mi pare che siano esempi grandiosi. Però noi ci siamo anche buttati dentro. Se non noi, i nostri, come dire, parenti affini, quelli che sono derivati da noi, abbiamo fatto una mira e non mi sembra che questo buttarci dentro abbia avuto, eccetera. Ecco, allora qual è la proposta
la proposta che faccio. Ecco perché mi era utile il titolo, il sottotitolo di Europa, perché sto continuando a pensare su questo. Non è forse il tempo per staccarsi da questa logica, dalla logica della potenza? Perché io sostengo contro Sini che Nietzsche è il pensatore dell'impotenza della volontà di potenza? Perché io credo che se Europa ha ancora un destino, se Europa ancora può significare qualcosa, questo voglio dire con destino, Europa si deve votare alla povertà. Avete sentito bene? Alla povertà. Si deve sottrarre alla logica del mezzo fine. Si deve sottrarre alla logica dell'avere qualcosa. Qui è anche il significato del nulla. E qui veramente posso riprendere l'espressione paulina, in altro senso, il nulla kairos. Il nulla kairos è proprio quello. Sottrarsi, questa logica dell'impotenza per sottrarsi proprio, per sottrarsi alla potenza. L'unica maniera che possiamo fare è proprio, guardate che qui Europa deve contrastare contro se stessa. Perché tutta la filosofia, a partire da Aristotele, ha seguito la logica della potenza, Aristotele lo dice esplicitamente, la metafisica, non dice la metafisica ma la propria filosofia, bene, questa metafisica, questa filosofia prima ha una natura arcontica ed è, fa il paragone dell'esercito, è necessario un generale che guidi, come dire. Ecco, questa è la natura della filosofia. La filosofia è sorta come volontà di potenza. Non dobbiamo aspettare Nietzsche e Giovinetti, Aristotele è già assolutamente chiaro. La filosofia è nata come imposizione, come volontà di potenza. Oggi il discorso Europa e la filosofia Europa e il cristianesimo si coappartengono proprio perché Europa deve rinnegare, come dire, se stessa per svolgere ancora un ruolo nel mondo. Altrimenti Europa... Adesso Europa veramente, quando si parla della globalizzazione, che cosa si è globalizzato? Il mercato, cioè si è globalizzata la filosofia europea, si è globalizzato Aristotele. Questo è diventato, come Aristotele è diventato la filosofia del mondo, la pratica filosofica del mondo, la pratica dello strumento per l'azione. Ecco questo. Se Europa vuole conservare una cosa, si deve per l'appunto ritrarre. In fin dei conti è proprio l'immagine di un vuoto che può, come dire, attrarre, di un vuoto. Ecco, si deve impoverire in questo senso. Detto tutto questo, io mi auguro che qualcuno mi dica.
Sì, adesso può darsi che forse c'è un'affermazione. Allora pongo la domanda, non rispondo perché voglio sentire prima l'intervento. Ecco, in questa posizione dell'impoverimento, della riduzione, dell'elogio dell'impotenza, dell'elogio della povertà, eccetera, eccetera, che fine fa quel comandamento? Adesso cerchiamo di mettere i piedi a terra. Che fine fa quel comandamento? Che non è non uccidere, ma secondo la Bibbia ebraica, Totizerach, tu non ucciderai. Ecco, che fine fa questa affermazione? È possibile ancora fare questa affermazione? Tu non ucciderai. Lascio aperta la domanda, preferisco sentire prima di me. Io credo di aver dato, di poter dare una risposta.
Allora, mi domande se è possibile uccidere per dare spazio poi a...
Intanto il mio saluto di indirizzo agli accademici, poco anche se... Ecco, il mio quesito sarà molto sintetico, ecco, e partirò da questo. Gesù storico di Vangeli dice questo: senza di me non farete niente. Ecco, partirei poi nel seguito. Il Vandel, lo scrittore tedesco, già al tempo di Nietzsche, disse questo, e mi colpì moltissimo, lo rilessi molte volte: una civiltà che prega è destinata a fallire. Ecco. E dico, questo scienziato di fisica nucleare mi mette dentro questa tematica che sconfina il tema e chiude così: una civiltà, scusi la mia ridondanza che non vorrei essere eccessivo, che non prega è destinata a fallire. e quindi ha fatto molto a pensare. Ecco, e allora io voglio tornare a questo. Gesù disse questo: senza di me voi non farete niente. Allora, ritornando al discorso europeo, ritornando tutto a questi grandi concetti, la violenza, vedendo la storica, il concetto storico, non era nata l'aggressione fino dopo ai primitivi, perché non esisteva neanche. Al tempo di vasi greci hanno cominciato a manifestare la violenza, l'aggressione, è nata lì poi. Ecco, questo voglio dire, c'è stata una parentesi storica nella nostra umanità, che la violenza, l'aggressione, che in particolar modo l'aggressione più animale, la violenza più umana, non era esistita. Ecco, è cominciata dal tempo di Grecia in poi questo ergersi della aggressività e questa violenza. Ecco, io mi fermo qui, poi alla respaccio, la ringrazio poi dopo di questa particolarità. Grazie.
Grazie.
Sì, sì.
Qualcuno vuole?
Cioè, la premessa è che ho capito a sbalzi, a frammenti. Comunque, cioè, la cosa che mi ha colpito per iniziare, quando parlavate dello scandalo del cristianesimo, che alla fine non ho capito in cosa consiste, se non che forse questa concezione del tempo che valorizza l'istante, se non ho capito dove le cose possono iniziare o finire, ma iniziano e finiscono per la nostra, per un nostro atto di volontà, e se dipende dalla nostra volontà, non c'è anche più modo sottolineare la volontà di potenza. Ecco, non lo so.
Ma lei non la scandalizza che si dica che un uomo era Dio?
Infatti,
questo la lascia per il tutto, siccome l'ha sentito tutte le domeniche, allora deve
essere
vero.
No, non lo sento tutte le domeniche perché sono...
E questo non lo scandalizza, per me è una frase demenziale. Se non andiamo dentro questa frase, Dio è la perfezione. Come fa la perfezione ad essere un essere umano vissuto in un tempo storico preciso, in una cultura precisa, con una lingua precisa, con un corpo preciso? Lei ci crede?
No, pensavo che ci fosse uno scandalo insito nel Vangelo.
No, ma lo so. Se possibile, che è una domanda naturalmente, cioè la questione fondamentale, aggiungerei ancora, rispetto a quello che dice il professore, aggiungerei una battuta, dicendo non solo credere che quell'uomo fosse lì, perché uno si dimostra cristiano, da qui che si capisce lo scandalo. Se crede che nella sua vita terrena, nella sua esistenza, no, non solo, se io oggi, Davide Assia, qui credo, possa, io mi devo fare questa domanda, qui si capisce lo scandalo, cosa richiede il cristianesimo come fede, che nella mia vita potrà incontrare una persona che sarà la reincarnazione di quello lì e che lui sia Dio, che io nella mia vita potrò incontrare Dio. Se uno non vive in questa prospettiva di fede, di questa possibilità di incontro, non è cristiano. Io veramente non potrò, come faccio a pensare che quello che incontro sarà Dio? Io appena incontro subito lo critico, subito penso, poi sono affascinato dall'incontro, ma alla fine come faccio ad affidarmi a seguire quello lì, che seguendo quello ci sarà la pace, la felicità? Ma lui, quella persona che ho incontrato, che era lo scandalo, chiaramente viveva la comunità ebraica, il mondo ebraico al tempo, no? Che ci fosse qualcuno che credeva che quel Dio unico fosse lì, quella roba, e che dice, loro dice, ma come credete a questo qua? Allora è questo lo scandalo incredibile del cristianesimo, che io potrò incontrare nella mia vita Dio, non nel futuro.
Allora, se non esiste, essendo credente fino in fondo, non essendo,
no, ma
faccio
ma
fatica a livello
scandalo. Certo, perché addirittura è inarrivabile come scandalo. Diciamo, se uno parte da una prospettiva di non credenza, è uno scandalo inconcepibile e quindi una roba intellettualistica, diciamo, lo pensiamo in termini intellettualistici, ma veramente lo scandalo è questo. Poi appunto uno ci si pone,
prendiamo questa pezza di
studio. Sì, certo, anzi
ci sono due cose che mi passano per la mente e che non so se sono in grado di dire con il dovuto ordine, e sono queste due. La prima riguarda la rappresentazione, o meglio ancora la capacità di dare rappresentazione del mondo nel quale siamo. La seconda fa riferimento alle cose relative a Platone, delle quali il professor Vitello parlava alla fine. Allora, per ciò che riguarda la prima, cioè la capacità di dare rappresentazione, dunque è tutto quello che sono riuscito a capire della discussione che ha avuto luogo, ha a che fare in qualche modo con questo, la posizione antipaolina, antihegeliana, antiaristotelica, mi pare una posizione nella quale, nella sostanza si dice che tutto ciò che noi abbiamo davanti agli occhi e ciò che succederà di qui in avanti sarà in qualche modo già predefinibile all'interno di una rappresentazione nella quale sta in qualche modo il programma di ciò che ci sarà anche nel futuro. Per cui, per così dire, avremo in qualche modo una sorta di rappresentazione anticipata ad oggi in relazione ad un programma che si realizzerà domani, dopodomani, alla fine dei tempi, nel momento in cui Hegel chiude la logica o chiude la fenomenologia, insomma. Allora, questa cosa in realtà è stata anche detta sulla base di una chiusura che ha, insomma, faccio riferimento a Kojève, al modo in cui Kojève legge la fenomenologia dello spirito, all'interno della quale vede non soltanto la chiusura del cerchio, non soltanto la chiusura del sistema, ma anche l'apertura del sistema, dichiarando in qualche modo la possibilità che una volta chiusa la fenomenologia, che è la Bibbia almeno per Hegel, ci sarà un tempo diverso nel quale, per così dire, attraverso un gioco di rappresentazioni, l'uomo non dovrà più ominizzarsi, non dovrà più passare dall'essere felino, animalesco, dal lupo al cane, ma sarà già ominizzato. E allora, se questo è possibile, se è possibile concepire un'ipotesi nella quale il programma si realizza e nel momento in cui si realizza produce altro rispetto a ciò che era già previsto, allora quell'essere vicino, quell'essere amico non può essere un modo attraverso il quale l'hegelismo, meglio ancora il post-hegelismo per così dire, può riproporsi, è la prima cosa. Quindi un problema di rappresentazione, o meglio di capacità, attraverso le categorie logiche di cui noi disponiamo, di dare rappresentazione della realtà, non del reale, della realtà che noi abbiamo davanti a noi. La prima questione è questa. La seconda riguarda Platone. Non tanto il sofista, quanto piuttosto il Parmenide, che per molti aspetti è affine al sofista. Nel Parmenide, nelle ipotesi del Parmenide, fra le altre cose, nel momento in cui si ragiona dell'uno, non in termini assoluti, ma in termini relativi, emerge un problema che è quello determinato dal fatto che per pensare il 1 si deve pensare il 2, e se si pensa il 2 si pensa anche il 3, se si pensa anche il 3 il 4 e il 5 e così via. La serie dei numeri naturali sono dati in questo stesso momento. Nel momento in cui si pensa all'unità si pensa alla differenza, nel momento in cui si pensa alla differenza si pensa anche all'operazione matematica, logica, razionale che dalla differenza può nascere. E questo si dà nel corso del tempo, meglio ancora in un attimo che è impensabile, è l'exactness, cioè l'assurdo logico nel quale io non posso pensare ciò che sta trapassando in questo momento. Ma questo da un lato fonda, per così dire, una irrazionalità dell'ora, dell'attimo che sta passando. D'altra parte però fonda anche in modo molto forte una prospettiva di carattere logico, anzi in questo caso logico-matematico, che è assolutamente fondamentale per un pensiero che da un lato, quello occidentale, ha tentato di matematizzare la natura, ma che ha anche pensato di dare rappresentazione a questa natura sulla base di alcuni strumenti logici particolarmente forti, rispetto ai quali qualcosa sfugge. Sfugge per così dire appunto l'exactness, il momento del passaggio. Però se noi ci limitiamo a rimanere all'interno di una struttura logica che consente, per così dire, una rappresentazione forte in questo modo, allora ciò che sfugge in realtà non è semplicemente l'assurdo logico del trapassare, del tempo che non si può fermare, ma è il fatto che ci sono delle cose, che ci sono delle cose le quali cose non possono essere rappresentate, che si danno al di là della rappresentazione, per così dire, che stanno al di là degli strumenti logici, delle categorie dei numeri o delle figure geometriche che noi possiamo usare. E questo, terza cosa mi torna alla mente, è in qualche modo il tentativo di pensare il che cosa, non il che delle cose, il fatto che il che delle cose, non il che cosa, non l'essenza, ma il fatto che sono, è un grande tentativo di uscita dall'idealismo, insomma, inizia a pensare allo Schelling della filosofia positiva. E questa è la terza domanda: perché non c'è in tutto questo percorso?
Rispondo. Già una lista abbastanza.
Ma io
abbiamo uno sforzo di sintesi.
Lo sforzo di sintesi, ma l'ultima domanda esige alcune, come dire, precisazioni. Ma lei si accontenterà di oggi? No, ma c'era un'altra domanda.
C'era un'altra questione. C'è un'altra domanda.
Non voleva. Lei mi voleva solo picchiare, solo non proprio. Ne avrebbe diritto, ma non titolarità. Dunque, cerco di rispondere. Una civiltà che non prega è destinata a fallire, lo credo anch'io, perché è una civiltà, io la dico in questa maniera, perché è una civiltà che è legata soltanto alla logica economica, voglio ancora qui usare una parola di Platone, alla logica del simferon, alla logica del conveniente, e attenzione, la logica del conveniente si traduce male quando si dice simferon, quando si traduce simferon con utile. La logica del conveniente è una logica intersoggettiva, ma una logica nella quale, proprio perché ciascuno cerca il conveniente, quello che viene insieme con gli altri, è continuamente minacciato per l'appunto dalla prevaricazione, dalla pleonexia. Il problema è come far fronte alla pleonexia in questa maniera. Ed allora da questo punto di vista dobbiamo dire, una civiltà che non prega è destinata a fallire, ma noi sappiamo che cosa significa pregare. Io credo che questo è uno dei grandi temi, ancora una volta, contro Aristotele. L'euche per Aristotele rientra in un discorso semantico, cioè che ha senso, ma non apofantico, che è al di fuori del vero e del falso. Credo che invece la preghiera sia il luogo logico dove si costituisce la distinzione tra vero e falso. Ma questo, come dire, è una pratica più che una logica, e su questo, come dire, né mi consentirà di non andare avanti, perché le questioni sono infinite. La violenza, questo è il punto che le chiedeva, è umana, e laddove l'aggressione è animale, eccetera. Non vorrei scandalizzare, certo, però dobbiamo assumere, questo credo che sia uno dei luoghi più difficili del cristianesimo, ma che vanno pensate, la condizione del male è il figlio, perché il figlio di Atupanta e Veneto è ciò da cui tutte le cose derivano, e le cose derivano tra loro in contrasto, in conflitto. E allora pensare la verità del figlio, cioè il figlio come verità, significa pensare la distanza della verità dal mistero, la verità dall'uno, la verità da ciò che può rovesciare qualsiasi verità. Questo credo che sia nel cuore del cristianesimo. Mi esprimo anche così. Il pensiero, che questo fa inorridire il professor Sini, il pensiero trinitario è il più alto pensiero che la civiltà occidentale abbia pensato. Il pensiero trinitario che implica che la Trinità in quanto Trinità è pericolo a se stessa. La Trinità in quanto Trinità è pericolo a se stesso, perché il Padre, in quanto è l'uno che si manifesta nel Figlio, è anche il maggiore pericolo del Figlio. L'ut unum sint del Vangelo di Giovanneo 17:23, se ricordo bene, questo ut unum sint è il più grave pericolo della Trinità. La perfezione è il più grave pericolo della Trinità. Il tema kierkegaardiano, sei redento, o meglio, sei salvato nel pericolo, nel peccato, conserva questo essere i piedi della croce, significa tra l'altro questo. Ecco perché il figlio è infinitamente distante dal padre, il padre dal figlio. Queste sono tutte cose che dobbiamo, come dire, dobbiamo ripensare alla radice. Ecco perché togliersi dalla logica del mondo, quello che era il senso della preghiera, implica per l'appunto togliersi dalla logica del moltiplice, eccetera. Il grave pericolo, il più grave pericolo, è quello di ricadere nel silenzio che tutto avvolge, eccetera, e allora va bene. E allora non credo che si possa più dire preghiamo o non preghiamo, perché se andiamo nel silenzio, scusate, ma sono troppo napoletano per non fare dell'autoironia, e allora dico perché il silenzio, non possiamo benissimo andare in bicicletta. Se tutto così, se dobbiamo fare questa fuoriuscita in questo senso, perché il silenzio? Andiamo in bicicletta, insomma, raccogliamo fiori, piante, eccetera. Vabbè. Dunque, questo è, sarei dell'avviso, però, lo scandalo del cristianesimo. Carlo, perché lo scandalo del cristianesimo è un'affermazione che il figlio è Dio? Per quale motivo? Certo, se Dio è perfezione, se Dio rappresenta l'Eterno, se Dio rappresenta tutto, se Dio rappresenta l'immaginetta che si è fatto, eccetera, eccetera, quell'insieme di Dio, beh, certamente questo qui è uno scandalo, ma in verità non è uno scandalo, è semplicemente una illogicità. Il vero scandalo è che proprio colui il quale è la condizione di possibilità del male e perciò teme Satana, perché Cristo teme Satana, proprio per quello, qui ci sono delle pagine di Schelling stupende proprio nella filosofia della rivelazione, Cristo teme Satana, bene, proprio per questo motivo il vero scandalo sta lì, che nel peccato si è redento dal peccato, e questo è il fatto, questo è il se, questo deve, come dire, coinvolgere la preghiera non come espressione di parole, ma come pratica ovviamente linguistica. Questo, il vero scandalo sta qui, non è, e allora effettivamente l'uomo che incontriamo, ma l'uomo, io dico io sono,
sì, però sento...
è della fede, cioè, qui, ecco, siamo tutti figli di Dio. Guardate che qui è solita l'espressione che è diventata una banalità. L'espressione Dio non è la verità, ma è la verità che si incontra. Dio è persona, Cristo è persona, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo, Hegel lo ha detto magnificamente. Certo, è persona, ed è persona sensibile, l'uomo che si incontra, come dire, accanto a un lago, è quello che dice tu sei pescatore, ti faccio pescatore, e tutto questo, eccetera, eccetera. Ma questo Cristo deve morire, perché questo Cristo pone una differenza rispetto agli altri. Questo Cristo deve morire nella comunità. Deve essere, cioè, il Cristo che muore, esattamente il Cristo che non è più, ma di cui si parla, questo è la grandezza di questo pensatore. Io non ho mai, come dire, con i filosofi con cui, come dire, mi trovo in dissenso, non li ho mai ridotti, ho cercato, come dire, di dare loro tutto, quando non c'è, ho cercato di darlo io, ma con Hegel assolutamente no, come dire, traggo soltanto. Ma il Cristo di Hegel è esattamente questo, il Cristo di Hegel è esattamente quello, non dice che è morto, ma che deve morire. E il vero Cristo è quello di cui si parla era, lo abbiamo visto, lo abbiamo udito, è quello di cui si parla al passato, perché questo Cristo di cui si parla al passato è quello che noi incontriamo ogni giorno. Qui Kierkegaard aveva totalmente ragione, il cristianesimo non è storia, il cristianesimo non è dottrina, il cristianesimo è un esercizio. Cristo o lo incontri, lo incontri adesso mio, o non lo incontrerai mai, non lo incontri nella storia. Ecco, questo io ritengo che se, e Cristo lo incontri nella pianta, nel fiore, questo credo che sia il senso, come dire, più duro. Questo è scandalo. Perché è scandalo? È scandalo perché il fiore lo strappi. È scandalo perché ti è mai accaduto, ti è mai... Avevo scritto una cosa su questo, e una cara amica, molto più religiosa e molto più cristiana di me, mi ha detto, dopo che ho letto questo saggio, sono passato vicino ad una siepe e l'ho accarezzata. Se mai capitato, a me non è mai capitato. Da questo punto di vista sento questa persona molto più religiosa di me, perché ha sentito, come dire, l'incontro con Cristo accarezzando una pianta. Ecco, questo è scandalo, secondo me. Non è scandalo invece il fatto che tutto il resto lo trovo assolutamente illogico. E noi incontriamo sempre Dio, quando lo incontriamo, quando sappiamo incontrarlo. Certo, se ci fondiamo sulla logica della perfezione, dell'interesse, Cristo non è la perfezione, assolutamente non è la perfezione. Cristo è proprio quello che ha, come dire, realizzato. Pensare Cristo significa pensare due cose: pensare il Cristo che nel salire a cielo, come dire, svanisce, e pensare il Cristo, il corpo morto del Cristo di Mantegna, pensarli insieme, questo è scandalo. Tutto il resto perché è scandalo? Io non trovo, e Ecco, non trovo scandalo nel senso che tu poi risorgerai, eccetera, eccetera. La sento come una violenza, insomma, potrei dire di ricordi particolari, personali. Che... E adesso sto alle domande, come dire, più forti, quello della rappresentazione. Innanzitutto cerchiamo di togliere un equivoco. Ovviamente, come tutti quelli della mia generazione, ci siamo educati alla lettura di Cocere, eccetera. Oggi ne sono parecchio distante. Allora voglio dire subito una cosa. Com'è che la dobbiamo dire due cose che sono tra di loro opposte? Hegel assolutamente non chiude la storia, non era il folle che pensa di aver chiuso la storia. Da un'altra parte, Hegel chiude la storia, ma non la chiude la storia quando muore, eccetera, eccetera. Hegel chiude la storia quando mette punto al capitolo finale della Fenomenologia dello Spirito. Chiude che cosa? Quale storia chiude? Chiude la storia della coscienza. Tutto potrà capitare, tutto avverrà, non solo i programmi che potranno avvenire, ma qualsiasi cosa verrà fatta un programma o non un programma, qualsiasi cosa che può accadere, accade all'interno dell'orizzonte dello spirito assoluto, cioè all'interno dell'orizzonte della coscienza. Ecco, guardate che qui c'è una bella smentita di la storia. Noi abbiamo popoli, come dire, asiatici, che intervengono nella storia, non sono certamente nel luogo della consapevolezza. Queste sono delle cose che ci devono far pensare, e sono, come dire, che intervengono in questa forma della consapevolezza, la mettono in discussione, eccetera. Questa è la prima cosa. Quindi, tenendo presente questo, io direi la forma della rappresentazione con Hegel è certamente la forma della rappresentazione in tutto quello che potrà accadere, eccetera, accade nella forma dell'autocoscienza, nella forma dello spirito assoluto. Che, attenzione, non è della conciliazione semplicemente, perché lo spirito assoluto non è soltanto il trono della verità, ma è anche Stadel Schette, il calvario della verità. Ecco, quindi teniamo presente queste due cose. Bene, questo luogo, trono e calvario, adesso non è più almeno nella forma di Hegel. Sono paesi che vengono fuori da questo orizzonte della coscienza e sono entrati nella storia in maniera alquanto rude. Certo, io ricordo bene, e la seconda ipotesi del Parmenide è quella poi della derivazione dell'uno dei volti della materia. Attenzione, io condivido la tesi di Berti che in questa seconda ipotesi tutto c'è tranne che la contraddizione. Ha totalmente ragione, perché nel ragionare, nel presentare l'uno come più giovane, più vecchio, eccetera, eccetera, ovviamente catatoto, cioè secondo il rispetto con cui viene, qui il principio di non contraddizione è assolutamente affermato. Sono pienamente d'accordo che Totriton è il luogo, il terzo, cioè dove si parla del passaggio, non passaggio dalla pietra al movimento, dall'uno ai molti, è il luogo, come dire, più difficile a pensare, e questo è veramente fuori, come dire, della possibilità della logica. Ma proprio per questo è il vero taumaston, il vero mistero, è vero, non mistero, il meraviglioso, quello che stupisce, di cui parla sin dall'inizio quando discute con Zenone. Il vero taumaston è rappresentato proprio da questo totriton, da questo terzo che non riusciamo ad afferrare, perché è in utinicrono, non è nel tempo, perché tra l'altro è, come definito, atopon metacusi, che solitamente viene detto con uno strano tramezzo, no? Atopon significa non luogo, è un tramezzo che non ha luogo, quindi insomma teniamo presente tutto. Ecco, veramente di lì si deduce la logica matematica, la possibilità di questo, ma io mi tengo fermo alla conclusione del Parmenide. Eretro è un imperativo, e quindi dice che sia che l'uno sia molto, cioè sia che l'uno si può dire quello, eccetera, eccetera. Ecco, qui mi sembra che già Platone ci indica una via diversa di far filosofia. Una via diversa che non è quella dell'affermazione, ma quella, e non è neppure quella della negazione, non è quella della contraddizione, ma credo che sia quella della riduzione. Via via che procede. Insomma, il pensiero non si svolge per implementi, ma per riduzione, si impoverisce. E arrivasi il silenzio. Quando termina con la filosofia, l'esistenza stessa. Questo è il silenzio.
È scandalo questo. Solo se pensiamo come un fenomeno, come dire, che accade alla fine, se lo pensiamo come un'esperienza che facciamo nel ogni giorno, in ogni minuto, anche questo non è scandalo. Questo è l'esperienza, come dire, l'esperienza, ma non è un'esperienza che cade alla fine. Se una volta pensiamo alla fine, l'abbiamo già in qualche modo, come dire, cosa che oggi si fa. Noi viviamo la morte in questo senso, sì, verrà, ma cerchiamo di non pensarla ogni giorno, pensarla come un momento, eccetera eccetera. Beh, questo mi sembra che sia effettivamente l'esperienza cristiana. Questo voglio intendere con stare ai piedi della croce e non pensare alla croce come un momento. La croce è uno stare.
Ma la rifaremo venire, non si preoccupi. E saluto tutti i superstiti, ringraziamo.